è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 1837 800 24 0024 è il numero per chiamarci in diretta, messaggi sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, TG2.
Gli attacchi personali non mi toccano, ribadisce Berlusconi riferendosi alle campagne di stampa contro di lui e complimentandosi con alcune belle ragazze dice: non sono un santo, spero che lo capiscano anche quelli di Repubblica. La crisi internazionale ha reso le imprese più fragili ed ha aumentato il rischio usura e crimine organizzato, è l'allarme lanciato dal governatore della Banca d'Italia Draghi alla Commissione Antimafia. Il ministro Sacconi annuncia che da gennaio 2010 saranno vaccinati 15 milioni di italiani. La fascia di età interessata è quella che va dai 2 ai 27 anni. Reggio Calabria, una bimba di 5 anni travolta e uccisa dal cancello di casa, il tragico incidente davanti agli occhi del padre che stava aggiustando con altri familiari la pesante porta elettrica. A Cireale, la procura di Catania ha aperto un'inchiesta per ricostruire la tragica fine del bimbo di 6 anni sbranato da alcuni cani in un fondo agricolo chiuso. Il caro estinto costa meno, prezzi dei funerali giù del 30%, in America addirittura si arriva a considerare la sepoltura dei propri cari in giardino, così si risparmia fino al 90%.
E poi si dice dobbiamo leggere i giornali per capire qualcosa, sentite quello che scrive Repubblica, fiducia in Berlusconi sotto il 50%, sondaggio iprrepubblica.it, per la prima volta dall'inizio dell'ultima legislatura la fiducia in Silvio Berlusconi scende sotto la soglia del 50%, vabbè è un sondaggio di Repubblica. Sempre oggi sul giornale, secondo l'ultimo sondaggio pubblicato da Euromedia, il presidente del Consiglio sfiora il 70% di consensi. Ha la fiducia di 7 italiani su 10, Berlusconi boom. Sentiamo i titoli di Studio Aperto.
Potrebbero appartenere ai familiari del piccolo Giuseppe i cani che hanno sbranato il bambino di 6 anni ad Acireale. Nella loro proprietà sono state trovate tracce di addestramento per combattimento tra pitbull. Noi gli dicevamo di non avvicinarsi, si difende il fratello del bimbo. Quell'ubriaco ha distrutto la mia famiglia, deve pagare. Parla il papà del giovane di Roma, ucciso da un romeno che poi è andato a bere al bar. Condannato a 3 anni, a Natale potrebbe già essere fuori. Non devono farla franca, si sfogano anche i parenti di Manuela, ammazzata a Como da un ragazzo in preda all'alcol. Aggrediti in casa da...
Non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di sera.
Mi sono in giro un mare di belle figliuole e di imprenditori solidi e io non sono un santo, lo avete capito tutti. Speriamo che lo capiscano anche quelli di Repubblica.
Beh, la frase del giorno è indubbiamente questa. Berlusconi che dice, dopo diverse settimane, la frase chiave: non sono un santo. Ora, cosa voleva dire effettivamente? Ci sono diverse possibilità, ve ne do tre. Dopo quello che è successo, questa è la prima possibilità, non posso più aspirare al soglio pontificio, non posso più diventare papa, prima possibilità. Seconda possibilità, però sono sempre l'unto del Signore. Perché ricordate, non è la prima volta che Berlusconi usa metafore che ricordano la santità. Terza possibilità, cosa voleva dire Berlusconi con quella frase? È l'incipit di una nuova canzone con Apicella. Mi sono ricordato però che in realtà non sono un santo, è una frase pronunciata anche da Luciano Moggi.
Non sono un santo, ma non sono stato in un ambiente di angeli, glielo dico subito, quindi se c'erano dei diavoli in pratica e sicuramente ci sono dei diavoli, ovviamente per combattere i diavoli bisogna stare quantomeno...
E recentemente anche Sgarbi ha fatto riferimento alla santità berlusconiana.
Berlusconi è palese dalla prima ora. È un santo della televisione e allora il papà della Letizia glielo porta ma non lo porta al mostro, lo porta uno che è più utile di un coetaneo coglione che nulla le potrebbe dare. Come qualunque.
Se no non ce la faccio ad aspettare.
Bene, bene, 800 24 00 24 per chiamarci. Io però oggi prenderei in considerazione sulla vicenda dell'alcol, prenderei in considerazione il nostro Fanzaga, Don Livio Fanzaga, sigla naturalmente.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Beh, naturalmente oggi Livio Fanzaga se la prende con l'alcol. L'alcol che distrugge le menti dei giovani. Vedete com'è finita per Michael Jackson? Tra l'altro non capisco perché Michael Jackson non sembra essere finito male per l'alcol e per le droghe.
Devi la salute con l'alcol e con la droga. Come mina, a parte il fatto che il cervello si evapora, ma poi come mio ti rovini il fegato? Dico, poi a 30 anni c'è il cancro al fegato, dico, non so io, poi ti penti, cioè la salute quando è rovinata, cioè l'alcol e la droga rovinano la salute, capito? Hai visto quel Michael Jackson lì, a voglia tu dire suicidio, omicidio, storia, che in pratica si è rovinata la salute, questa è la verità, capito? E invece di campare fino a 70 anni, è campato fino a 50. Allora, ricordiamoci che sperperare il dono della salute è da imbecilli. E da imbecilli, poi spappolare il cervello con l'acqua della droga, peggio ancora.
Beh, certo, verità inoppugnabili da un certo punto di vista. L'alcol e le droghe possono spappolare il cervello. Però cosa ci azzecca Michael Jackson? Vabbè, perdoniamo tutto a padre Fanzaga, resta un mito assoluto. Però anche perché ha coniato un'espressione straordinaria. Le ragazze pillolate, sentite, se la prende a un certo punto con le ragazze che prendono troppe pillole, io credo che si riferisca alle pillole abortive, no?
Prima ancora dei 30 anni gli effetti si vedono, sembrano delle carcasse ambulanti, come quelle ragazzine che cominciano a 12 anni a prendere la pillola, pillola oggi, pillola domani, pillola dopodomani, dacci oggi la nostra pillola quotidiana, poi si sposano a 30 anni, dopo che hanno pillolato per 20 anni e non riescono più ad avere figli, ecco, capito? Ecco.
Straordinario come al solito, 800 24 00 24. Passiamo a una cosa molto più seria, la vicenda spaccarotella ancora. Questa mattina la vedova Raciti, il poliziotto di Catania ucciso durante alcuni scontri allo stadio di Catania, Catania-Palermo di qualche anno fa, ospite a 24 Mattino, ha detto: io non lo giustifico spaccarotella, però non lo condanno, una frase molto criticata, sentitela.
Nella mia lettera c'è una frase in cui dico che non giustifico né condanno il collega di mio marito.
Questo è vero.
E quindi penso che queste parole urtino molto la sensibilità di chi...
E perché lei le ha scritte?
Sì, perché la verità. Perché ogni poliziotto durante l'arco della propria vita lavorativa comunque si può ritrovare in situazioni di rischio, di pericoli e di problemi. Quindi non giustifico il gesto. Però non lo condanno.
Frasi molto dure, parole molto dure. A voi commentarle.
Un santo, una gioia e un tesoro, una bellissima persona. Un santo, caballero y elegante, con un corazón bien grande, con defectos y virtudes en la vida, chao pa'lante, tu carácter y tu signo ti hacen más.
Mi sono in giro un mare di belle figliuole e di imprenditori solidi e io non sono un santo, lo avete capito tutti. Speriamo che lo capiscano anche quelli di Repubblica.
Un santo.
Beh, insomma, indubbiamente la frase di oggi la potete interpretare come volete, anche perché il tono, l'avete sentito, è come al solito un tono scherzoso. Oggi Berlusconi ha alternato toni scherzosi ad altri, sembra più seriosi, in una riunione con i dirigenti del Popolo delle Libertà. Ma noi vogliamo tornare sulla vicenda di Milano, sul provvedimento per proibire il consumo e la distribuzione di alcolici ai minori di anni 16, con Red Ronnie. Buonasera.
Buonasera, Giuseppe.
Eccoci qui, conduttore televisivo, grande conoscitore del mondo giovanile e anche consulente del sindaco Moratti per le nuove tecnologie. Allora, io nei giorni scorsi ho criticato, tra virgolette, questo provvedimento, poi naturalmente ci sono stati ospiti, ascoltatori che sono intervenuti nel modo più disparato. Leggo i sondaggi e mi sento in minoranza, è così?
Sì, ma non è questione di criticare un provvedimento. Vanno preservati comunque i ragazzi, già non hanno molta speranza di un lavoro, già si trovano segati con quella che è la loro creatività. Basti pensare che un ragazzo che oggi fa musica, io mi occupo prettamente di musica, non ha nessuna possibilità di esprimere la propria arte, perché se anche ti mandano in televisione, riesci ad arrivare a X Factor o a Amici, devi fare le canzoni del passato degli anni 60, non puoi interpretare la tua arte. Sono smarriti i ragazzi, i genitori hanno molto meno tempo da dedicare all'educazione. Nello smarrimento adolescenziale è chiaro che se trovano cose dannose alla salute, che sono vie, scorciatoie per sballare, lo fanno. L'alcol è la prima che incontrano. Io domenica sono stato a San Patrignano e ho fatto un documento che poi anche sia sul sito del Roxy Bar che sul canale di YouTube Letizia Moratti 2015, dove ho intervistato dei ragazzi. Questi ragazzi che sono lì hanno iniziato a 11 anni sballando con l'alcol. Da lì poi sono andati avanti con vari tipi di altre droghe, ma la prima è l'alcol.
Ecco, io però voglio dire, queste cose sono indubbie che ci sia una parte di mondo giovanile che soffre di un disagio per i motivi più disparati, questo possiamo anche essere d'accordo, però una delibera del Comune di Milano cosa può fare da questo punto di vista? Io ho l'impressione che in realtà tutto poi dipenda, oltre che dall'evoluzione del carattere delle persone, dalle amicizie, soprattutto dalla famiglia. Cioè io penso che l'inapplicabilità di una norma di questo tipo, le norme devono essere fatte perché applicabili o no?
Beh, intanto, come dice il sindaco Moratti nell'intervista che è sempre sul canale di YouTube, non è un provvedimento punitivo, è un messaggio, un forte messaggio che a partire dal Comune di Milano le autorità devono dare alle famiglie per sostenerle in un rapporto anche educativo molto difficile con i ragazzi di oggi.
Per fare i messaggi ci vuole una delibera che preveda le sanzioni, eccetera, eccetera? Uno potrebbe fare una campagna pubblicitaria da questo punto di vista.
Aiuta moltissimo. Allora a questo punto liberalizziamo anche la droga, no? Un ragazzo va in un bar e chiede l'ecstasy, va in un bar e chiede l'eroina. Allora a questo punto, cioè, sostanze che sono pericolose per i ragazzi, soprattutto in un periodo di loro fragilità, è importante, che forse per me, guarda, io addirittura sono vegetariano, quindi io non permetterei.
Però si può dire che in realtà quello che è negativo è l'abuso di queste sostanze. Io credo che se un ragazzo sotto i 16 anni, anche 15 anni, o, non so, beve 2-3 birre a settimana, non è un dramma, o no? O è sbagliato?
No, non è un dramma che beva 2-3 birre alla settimana, è un dramma che possa bere una quantità di birra incredibile, è un dramma che pensa che soltanto bevendo birra o ubriacandosi può stare in società, è un dramma. Quindi è un provvedimento che chiaramente non toglie alla base, tant'è vero che più di metà dell'intervista col sindaco Moratti è volta alla causa, cioè il bere è un sintomo, ok? Uno beve perché ha dei problemi. Come risolvo questi problemi? Sballando. Bene, io ti dico, da un lato ti tolgo intanto delle opportunità per sballare, poi vengo ai problemi che ti creano questo sintomo, quindi... E qui Milano sta facendo molto, perché ad esempio domani ho un appuntamento dove parleremo di un'iniziativa che riguarda proprio chi fa musica.
Sì, certo, però voglio chiedere una cosa a Red Ronnie, che è questa. Io ho l'impressione, una delle critiche che ho fatto in questi giorni è stata questa: sono provvedimenti che servono più ai politici, per carità, non è un delitto, i politici sono lì anche per cercare consenso, oltre che per lavorare per le città, per le regioni, per le province e per il paese. È un provvedimento che serve ai politici per cercare i voti dei genitori, più che poi avere un'influenza concreta, no? nel tessuto e nella vita quotidiana, o sbaglio?
Assolutamente no, perché il politico in questione, stiamo parlando di Letizia Moratti, anche se lei rifiuta questo titolo, è una persona che dal 1979, quindi dalla bellezza di 30 anni, e domenica, anche domenica era San Patrignano, passa le sue vacanze, il tempo libero che è a San Patrignano, dove ha aiutato prima Vincenzo Muccioli, poi oggi Andrea Muccioli, nel difficile tentativo di recuperare ragazzi che arrivano sballati e sempre più giovani. Attenzione, io le interviste che ho fatto sono di ragazzi che sono andati lì quando avevano 24 anni, con 10 anni di sballo alle spalle, hai capito? Quindi non è per cercare un consenso, assolutamente no, anzi dirò di più che il
consenso, però i sondaggi parlano chiaro da questo punto di
il
vista.
Il consenso, no, ma i sondaggi sono stranamente, difatti lei stessa, l'intervista se vai a vedere su internet, sul canale della Mora, ti si apre con col suo stupore per questi consensi, non se lo aspettava. Allora il consenso, semmai certi politici lo vanno a cercare essendo molto liberali nei confronti dei ragazzi, strizzando l'occhietto, visto che comunque non e quindi dicendo ma dai, una qualche camassa.
Questo può essere vero. Red Ronnie a 14 anni che faceva?
Red Ronnie a 14
a 15
anni,
a 16 anni, beveva, trincava come un matto oppure no?
Io guarda, non bevo, non fumo, non mi sono mai drogato tranne due spinelli quando avevo 18 anni.
L'alcol è un'altra cosa, però insomma, bevuto con moderazione, non è che è la stessa cosa.
No, guarda, io proprio tranne qualche volta qualche bombettiere di vino a tavola, no, assolutamente.
Le critiche di Sgarbi le hai sentite? Le critiche di Sgarbi è come durante il regime dei mullah?
A me dispiace moltissimo che ci siano persone che, pur di apparire sui giornali, facciano delle dichiarazioni che sanno benissimo verranno riprese. Purtroppo abbiamo dei media, come ad esempio una volta sono stato mi hanno intervistato perché uno ha scritto che Michael Jackson non era un bravo artista, o quando morì Pavarotti ci fu uno che disse che non era un bravo tenore e lo misero nei titoli di testa del TG5. Questo è allucinante. Sono personaggi che, pur di apparire, si sentono vivi soltanto quando leggono di se stessi sui giornali, e loro addirittura invitano i ragazzi ad andare a sballare giù nel comune in cui lui è diventato. Purtroppo Sgarbi ha trovato nella Moratti una persona che a un certo punto gli ha detto di no, ed è stata la prima, e lui, qualsiasi cosa faccia il sindaco di Milano, pensa bene di intervenire per sparare contro. Purtroppo ci sono, ripeto, i media.
Dice che si vuole candidare. Dice che si vuole candidare fra due anni, quando sarà. Vedremo.
Ma certo, è molto facile far parlare.
Non è questo il punto. Grazie a Red Ronnie per il suo intervento. 18:56 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo subito a cercare qualche ascoltatore. Franco da Modena, buonasera.
Buonasera a lei. Io ho due primi interventi perché adesso ci sarà il telegiornale.
Sì.
Uno sul
Il radiogiornale.
Uno sulla vedova Racisi, nel senso che io, dopo averla ascoltata la prima volta, ho detto questa signora sicuramente si vorrà candidare, nel senso che prima o poi la vedremo a destra o a sinistra.
No, ma perché deve pensare una cosa del genere?
No, le spiego. Lei io ho sentito l'intervista, casualmente ero in macchina, e lei ha detto la prima cosa: ho paura per i miei figli, ho paura perché qualche energumeno, qualche stupido, perché sono stupidi, hanno fermato il figlio più piccolo, eccetera, eccetera. Lei, nel dire che diciamo non condanna quello che è successo a Sandri, non fa altro che fomentare questa gente. Cioè, lei probabilmente domani si riceverà sotto la porta di casa qualche scritta assurda, ignorante, perché questa è gente ignorante. Quindi io avrei, probabilmente le penso anch'io, ma forse non l'avrei dette così in maniera lampante a una settimana.
Beh sì, certamente devo dire che ha colpito anche me sentire quelle parole, anche perché c'è stata una sentenza di condanna in ogni caso, per cui la condanna c'è stata, che poi la vedova Raciti non condanni,
sì,
è un altro discorso. La ringrazio, grazie di essere intervenuto. Abbiamo ancora un ascoltatore prima del radiogiornale, e c'è Carlo da Torino, anzi no, Fabio dalla provincia di Siena.
Buonasera.
Dica.
Dottor Cruciani, prima di tutto sono un appassionato della trasmissione, quindi l'ascolto sempre volentieri.
Vada veloce.
Però, sì, no, riguardo al suo atteggiamento nei confronti di padre Lino Fanzaga, però non la condivido, perché è troppo facile criticare uomini di chiesa, estremamente semplice, e questo è veramente un consenso un po' gratuito.
E chi lo critica? Mi scusi.
Io tutti gli interventi che sta facendo recentemente su padre Livio colgo
Ma guardi che padre Livio secondo me è un grandissimo, è uno dei più grandi intellettuali, non lo dico con ironia.
Allora se ho interpretato male mi scuso perché...
No, ma non c'è bisogno di scusarsi, il fatto che noi ogni tanto ironizziamo su alcune frasi è perché le dici in maniera talmente spiritosa e talmente originale che è diventato un nostro interlocutore preferito, anche se in maniera indiretta. Sentiamo come riassume la giornata il TG3.
Berlusconi ironizza sul caso D'Addario, non sono un santo ma a casa mia nulla di disdicevole, crisi verso la fine, presto la ripresa. Secondo il CNEL la crisi mette a rischio 500.000 posti di lavoro quest'anno, difficoltà per l'occupazione anche nel 2010. Il governatore di Banca Italia Draghi all'antimafia, con la crisi avanza l'usura, la criminalità frena le aziende e la crescita. Le mani dell'Andrangheta su Roma, sequestrati beni per 200 milioni, sigilli anche al caffè della Dolce Vita di Via Veneto. Nuova influenza, il ministro Sacconi, pronto un piano per vaccinare 15 milioni di bambini e giovani, saranno acquistate 48 milioni di dosi. In Francia nuovi sequestri lampo di manager da parte di operai minacciati di licenziamento nelle aziende in crisi. Immondizie e poveri, protagonisti delle ballate di Ascanio Celestini, uno degli autori tra i più impegnati sui problemi dei lavoratori.
Andiamo a sentire anche Sky.
Berlusconi ironizza, non sono un santo, poi assicura, la recessione è sfogata.
Il decreto anticrisi all'esame della Camera, dalle banche allarme credito sulle imprese.
CNEL a rischio 500.000 posti di lavoro, per il Censis torna la fiducia nel futuro.
Le mani della criminalità sulle imprese, Draghi, molte a rischio usura.
Blitz a Roma contro i beni dell'Andrangheta a Sigilia, al locale della Dolce Vita.
A Cireale il bimbo sbranato dai cani, caccia aperta ai proprietari degli animali.
Influenza alla cura di Sacconi, pronti a vaccinare 23 milioni di italiani.
Chi beve non guida, ANIA e polizia contro le stragi del sabato sera.
Eclissi del secolo, l'Asia rimane 6 minuti senza sole, ma il maltempo rovina la festa.
Ciclismo e doping, Di Luca positivo alla cera, si difende, non sono così stupido.
Forse era prevedibile, però una mano a Berlusconi la dà un giornale molto popolare in Russia, il Komsomolskaya Pravda, il più diffuso della Russia. Sentite cosa scrive oggi. Forse qualche suggerimento è arrivato da Putin, non lo so. Perché prendersela con un uomo vero a proposito della vicenda Berlusconi? Non capisco questi italiani e queste italiane, scrive un tale che si chiama Ponomariov. Dovrebbero essere fieri di tale primo ministro che ha 72 anni ma in forma brillante, ha un sorriso largo, un eloquio bello e colorito ed è sempre circondato da donne avvenenti che non solo brillano di bellezza ma fanno anche carriera. E insiste, ora scopriamo che Silvio compie imprese non solo in campo politico ma anche nelle alcove, come un cavalier gentile. Se Berlusconi sta usando il suo testosterone, così, letterale, testosterone, sempre la Pravda che scrive alla grande, forse fa male a qualcuno, ripeto, se Berlusconi sta usando il suo testosterone alla grande, forse fa male a qualcuno, forse alle sue partner, ma le ultime non si lamentano e con la moglie legittima ha avviato il divorzio. Insomma, Silvio è un uomo vivo. 800 24 00 24 per chiamarci, ma certamente più che le ballate russe, la canzone del giorno e la frase del giorno sono queste.
Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di sera.
Ci sono in giro un mare di belle figliuole e di imprenditori solidi e io non sono un santo, lo avete capito tutti. Speriamo che lo capiscano anche quelli di Repubblica.
Beh, vi ho dato tre possibilità fino adesso. Cosa vuol dire Berlusconi quando dice non sono un santo, ci sono in giro un sacco di belle figliole? Prima possibilità. Non posso più candidarmi al soglio pontificio. Però sono ancora l'unto del Signore, seconda possibilità. Terza possibilità è l'incipit di una nuova canzone con Apicella.
Se no non ce la faccio ad aspettare.
Intanto la frase di Berlusconi di oggi è pericolosamente, per Berlusconi, accostabile a Luciano Moggi di qualche anno fa.
Non sono un santo, ma non sono stato in un ambiente di angeli, glielo dico subito. Quindi se c'erano dei diavoli in pratica, e sicuramente ci sono dei diavoli, ovviamente per combattere i diavoli...
Resistere a dirgli di no.
È già una notizia, eh? Berlusconi, che ha sempre fatto paragoni piuttosto arditi con i santi, con la provvidenza, con l'unto del Signore, eccetera, eccetera, si degrada. Non sono un santo, dunque. Riprendiamo un Benigni d'antan.
Però se va Silvio Berlusconi, dicevo, davanti a Dio, secondo me non è che ci va così in mollaccione, perché devo dire, visto come risponde giudice, insomma, è uno con una certa personalità, di un certo carattere, devo dire, secondo me si presenta proprio strafottente anche davanti a Dio, ma proprio là, buongiorno collega. Come collega? Chi è? Buddha? No. Allah, Manitou, Tex Mille. Collega. Sono Silvio Berlusconi. Che vuole? No, io prima che lei però mi giudichi, le volevo dire, volevo fare un discorso a mia discolpa, che io, se lei mi consenta, mi giuro sui miei figli, mi sono fatto da solo, scendo in campo, sono unto dal Signore, Rio Po, Biancaneve, e mi consenta, non hanno uno straccio di prova al complotto. Ma chi è lei? Io sono Silvio Berlusconi, e lei chi è? Come chi sono io? Io sono Dio, io sono colui che è, e lei? E io sono colui che ha. Come colui che ha? E che ha? No, io ho tutto, a me piace comprare, vero? Piace comprare, piace spendere, così ho i soldi.
Va bene, 800 24 00 24, la vicenda Moratti e i divieti sull'alcol. Red Ronnie e la Moratti parlano tra di loro e fanno capire perché questo provvedimento è stato introdotto, almeno secondo me. Secondo Red Ronnie no, e lo abbiamo sentito prima. I sondaggi, sentiteli i sondaggi.
Ho visto i sondaggi, caspita. Allora...
Repubblica 68%.
Bravo, perché
Repubblica 68%, e Repubblica non è certo un quotidiano che ti ha appoggiato spesso, diciamo così.
Non ero mai accorto.
Ah, sì.
Il Corriere 77%, il Giornale 85%, e Sky 92%.
Aspetta, c'è un qualcosa che aumenta il valore di questi sondaggi a favore dell'ordinanza che hai fatto, che sono sondaggi via internet, e internet è frequentato
anch'io, e internet è lo strumento,
è frequentato soprattutto dai ragazzi, sì, certo, dagli alternativi, eccetera, quindi avere un accredito così su internet è strepitoso.
I ragazzi e gli alternativi che frequentano internet, questa è bellissima. E, insomma, avete sentito, no? La Moratti gongolava per questi sondaggi su Sky, su Repubblica, non so, su altri siti, sondaggi favorevoli alla sua delibera, favorevoli alla sua delibera. Cade la possibilità dell'iscrizione di Beppe Grillo al Partito Democratico. La sua iscrizione è stata respinta dagli organi centrali in Campania. Forgione ha portato le firme ad Avellino, e Avellino, Beppe Grillo non hanno voluto vedere nemmeno in cartolina, hanno cancellato, depennato Beppe Grillo. D'altra parte, voglio dire, ma insomma, uno che sostiene che possa esistere una dittatura democratica, ma cosa bisogna fare?
Sarà neanche favorevole alla dittatura, se fosse però, ecco, di chiunque avesse libero accesso alla dittatura. La democrazia sta fallendo, stiamo cercando qualche altro sistema e non c'è. La dittatura però democratica, dal basso, potrebbe essere meravigliosa. Se tutti avessero la possibilità di accedere per fare il dittatore, io sarei d'accordo.
È straordinario, la dittatura di chiunque, la dittatura democratica. Nuovi concetti, dicevamo l'altro giorno, nel campo della politologia. Forgione, disperato a questo punto, il segretario del Martin Luther King, il circolo del Partito Democratico in provincia di Avellino, un piccolo paese in provincia di Avellino, ha detto: io se mi bocciano grillo, torno a fare l'infermiere, torno alla campagna, alla mia vita, alla mia famiglia, la politica non è tutto per me. Oggi ha detto: è una decisione che viene presa come in un paese degli Ayatollah.
Io lo considererò iscritto a tutti gli effetti, allora, è una battaglia di democrazia.
Allora,
se dicono che io non vado bene, attenzione, io sono un delegato regionale, quindi prima di fare dichiarazioni contro un delegato regionale bisogna attivare tutta una serie di meccanismi. Lo facciano, io risponderò naturalmente in tutte le sedi, perché questa è una battaglia di democrazia e di libertà, e alla fine vincerà la burocrazia, la gerontocrazia, l'oligarchia. Tornerò la mia vita con i miei figli, il mio mare, il mio orto. Tanto io non vivo della politica, è semplicemente un amore verso i cittadini e verso il mio paese che mi spinge a fare la politica.
Grande Forgione, irraggiungibile Forgione, che ha cercato di fare scrivere Grillo e non c'è riuscito, forse lo sapeva già sin dall'inizio. Chiudiamo con le frasi della vedova Raciti, molto discusse, non dico un'offesa nei confronti della famiglia Sandri, però sicuramente la famiglia Sandri non l'ha presa bene. Non condanno Spaccarotella.
Nella mia lettera c'è una frase in cui dico che non giustifico né condanno il collega di mio marito.
Questo è vero.
E quindi penso che queste parole vengono, urtino molto la sensibilità di chi...
E perché lei le ha scritte? Spaccarotella.
Sì, perché la verità, perché ogni poliziotto durante l'arco della propria vita lavorativa comunque si può ritrovare in situazioni di rischio, di pericolo e di problemi. Quindi non giustifico il gesto, però non lo condanno.
Non condanno il gesto perché un poliziotto si può trovare in situazioni di difficoltà. Così dice la vedova Raciti, ricordate quel poliziotto ucciso a Catania.
Un santo, una gioia e un tesoro, una bellissima persona, un santo.
Sono in giro un mare di belle figliuole e di imprenditori solidi e io non sono un santo, lo avete capito tutti, speriamo che lo capiscano anche quelli di Repubblica.
Un santo, una gioia e un tesoro, una bellissima persona, un santo, caballero y elegante, con un corazón bien grande, con defectos y virtudes en la vida echado pa'lante, tu carácter y tu signo te hacen más interesante.
Tonino Carotone. Marco da Ferrara, buonasera, 800 24 0024, prego.
Pronto?
Marco, eccoci.
Mi sente? Ascolti, io Cruciani l'ascolto tutte le sere.
La ringrazio, Marco, molto gentile.
No, tante cose non le condivido, però...
Siamo qui per discutere, come dire.
Admiro per la sua... Allora, una cosa sulle droni, cioè chiedere all'oste se il vino è buono, se mi sembra un po' scontata la risposta. Cioè, io credo, sono d'accordo con lei, cioè che abolire, cioè proibire le cose sia la cosa più negativa di questo mondo. Cioè, se il fenomeno...
Non sempre, non sempre è negativo.
Cioè, sì, è ovvio.
Bisogna distinguere da cosa a cosa, da prodotto a prodotto.
Sì, sono d'accordo. Però non è che il proibizionismo abbia mai ottenuto i risultati, cioè la storia ce lo insegna. Non perché non lavoro in pedagogia, ma non credo che i problemi dei ragazzi si risolvano dicendo che sia giusto non vendere super cose. Ma non è che, cioè, il problema va affrontato da un altro punto di vista, dal mio modo di vedere, cose. Quindi, cioè, considero che queste ci sono le campagne di tipo elettoralistico, quindi ci mi fa anche pena perché si gioca sul sentimento delle
persone. Beh, non ci sono elezioni però alle viste, Marco, a Milano.
Però si fa la campagna elettorale in vista di...
Si vota fra due anni, insomma, adesso, per le elezioni non credo che sia un provvedimento che però va in questa direzione, che cerca il consenso dei genitori. Beh, è due giorni che lo dico, per cui certo non posso tirarmi indietro.
Io volevo solo sostenere questo, perché è una di quelle cose che condivido. Ma la cosa per cui telefonavo era un po' questa, cioè io da italiano volevo dire se la mia idea coincideva con la sua. Cioè io mi sento... ho vergogna di essere rappresentato da un Presidente del Consiglio che in tutti i modi in cui noi guardiamo su internet, su certi giornali, cioè, siamo beffeggiati da tutto il mondo. Lei prima ha citato la Pravda, anche quando lo vogliono sostenere lo ridicolizzano. Cioè è una cosa che cioè, da senso. Io mi chiedo quale paese democratico può accettare che una persona del genere ci governi. Cioè non c'è pezzo su internet, su YouTube, sulla rete che non dileggino il nostro presidente.
Però mi scusi, per fortuna non siamo ancora alla democrazia di internet e di YouTube, né alla democrazia decisa dai media stranieri. Su questo non la seguo, Marco, mi perdoni.
Cioè, ma come? Cioè, l'immagine che diamo noi all'estero è un'immagine negativa. Cioè, i giornali, non è che siano giornali da poco, cioè, la mozione che ha presentato il PD non è una mozione buttata lì a caso. Cioè, il fatto che lui dica disprezzi giornali stranieri del tipo New York Times, il Times, il Magazine, Le Monde, il Guardian, cioè, tutti danno l'immagine di un paese governato da una persona che sicuramente... L'aggettivo ce lo metta lei, io non voglio neanche aggiungere.
Non so, Marco, io non do molto retta a quello che scrivono i quotidiani internazionali, francamente. Sono cose sicuramente importanti che hanno loro nel circolo intellettuale, nell'establishment europeo, hanno il loro peso, ma non credo siano cose decisive. Non si può parlare di opinione pubblica europea. Non so, mi sembra un'analisi un po' superficiale, ecco.
Una di quelle cose che mi tira un po' distante da lei. L'ultimo articolo apparso su Repubblica,
sì.
E poi tutte le cose che Repubblica ha denunciato. Io faccio un ragionamento, non sono partito dalla pedagogia, non ero in legge, però mi chiedo, se delle persone portavano a Silvio Berlusconi delle donne, è ovvio che sapeva che era un pagamento. Ormai
questo lui lo nega e nella stessa... Qui c'è una contraddizione molto forte nelle cose di Repubblica che abbiamo letto negli ultimi giorni, perché in una di queste conversazioni registrate dalla Daddario, l'unica cosa sostanziosa che viene fuori, di nuovo possiamo dire rispetto a quello che già è stato pubblicato, scritto e detto, è che in realtà Berlusconi non era a conoscenza del fatto che questo qua fosse una prostituta. Anzi, Tarantini dice alla Daddario: mi raccomando, lui non lo sa che tu sei pagata da me. Per cui, se proprio deve venire fuori una cosa, se proprio dobbiamo prendere in considerazione queste registrazioni, viene fuori il contrario di quello che sostiene Repubblica. Se proprio vogliamo prendere in considerazione...
Certo, lei è proprio in punta di diritto.
Non è in punta di diritto, io leggo le cose...
Se una persona di 35 venga a letto con me, faccio un po' fatica a pensare che lo faccia per amore.
Marco, c'è anche il potere, che c'entra? C'è l'aspettativa del potere di una persona, però se vogliamo parlare della questione della prostituzione, cioè se Berlusconi ha pagato o non ha pagato, stando proprio volendo entrare nel merito della registrazione da Daddario, viene fuori esattamente il contrario, che lui non sapeva, almeno secondo Tarantini, ripeto, sempre se vogliamo seguire questo filone.
Io il mio ragionamento, poi ne faccio un altro pezzettino, non voglio essere
E qual è il suo ragionamento?
È quello che per me una persona,
sì,
faccio questo ragionamento, una persona si spende dei soldi, delle cifre che giravano, vuol dire che ogni serata gli costava 10.000 euro.
Io non lo so, Marco, quanto costava una singola serata, non lo so. Lei immagina che possa costare 10.000 euro in base a che cosa? Ai regalini, a che cosa? Beh, mettiamo che una serata costava 10.000 euro, allora...
Personale. Cioè, siamo oggettivi. Lo faceva perché poi il Presidente del Consiglio probabilmente avrebbe aiutato, lo faceva per riempirgli l'arem. Allora non c'è gli estremi di una concussione, di un reato.
Ma io non lo so, questo lo stanno accertando i giudici e finora lei la pone adesso su un altro piano. Prima ha parlato della figura del Presidente del Consiglio e della credibilità a livello internazionale, adesso è passato su un altro piano. Si possono configurare dei reati? Per il momento non pare che si possano configurare ai danni di Berlusconi. La ringrazio. Fabrizio ci chiama da Roma, buonasera.
Pronto?
Eccoci, Fabrizio, dica.
Buonasera Cruciani e complimenti. Niente, io volevo intervenire velocemente su un paio di questioni. La prima riguarda l'intervento della vedova Recidi che a proposito sulla gente Cardella diceva: non giustifico né condanno questo punto, nel dubbio, perché l'ha commentata la notizia. A parte che sono secondo me due cose completamente differenti, l'assassino dell'ispettore Raciti che comunque stava facendo il suo lavoro con quello di Gabriele Zandri.
Beh, però mi scusi Fabrizio, a parte che sentiamo malissimo, la conversazione è molto disturbata, la vedova Raciti non ha fatto nessun paragone, eh? ha parlato in generale di agenti in servizio che si possono trovare in situazioni difficili, ha semplicemente detto che non si sentiva di condannare il collega di suo marito, però non è che ha fatto un paragone tra la sua vicenda e quell'altra.
Oddio, ecco, non, cioè, secondo me una persona, cioè, è nato del genere, secondo me o si giustifica o si condanna comunque.
No, ma infatti anche secondo me non ha senso questa risposta. Poi sono d'accordo con lei, è una risposta senza senso, non capisco nemmeno perché debba essere interpellata o debba dire la sua la vedova Raciti su questa vicenda. Anzi, capisco il collega Milan che l'ha chiamata perché era stata pubblicata una lettera su Messaggero, dunque l'interesse giornalistico c'era, però non capisco perché la vedova Raciti si debba dire la sua su una vicenda completamente diversa, in un contesto completamente diverso da quello di Catania. La ringrazio. Fabrizio Carlo da Torino, buonasera.
Buonasera Cucciani.
Dica.
Innanzitutto brillante, non banale. Poi volevo un piccolo commento. La storia del santo è stato sorprendente, cioè mi pare che Berlusconi di nuovo spiazzato tutti e quindi ha tirato di nuovo su di sé un po' di simpatie. A me viene in mente una cosa, che un po' di anni fa in provincia di Torino...
Bisogna vedere che cosa intendeva con quella frase, l'ha detta anche scherzando... Ci sono diverse interpretazioni, vedrà che siccome i giornali daranno alcune interpretazioni, domani Berlusconi se ne uscirà dicendo no, io non volevo dire questo ma volevo dire altro.
Ma questa è di nuovo la sua tattica comunicativa e va bene così, se va bene va bene, se non va bene corregge, ecco. A me viene in mente una cosa, nei bar del paese dove eravamo, quelle figure lì, figure di persone ricche di una certa età che si accompagnavano anche con delle donne, le vedevi in giro con delle donne, noi eravamo giovani, e c'era un'immagine bellissima che mi è venuta in mente, che è quella del vecchio puttaniere, ecco, che gliela volevo dare. Così.
No, beh, lei me la può anche dare, però io non capisco i discorsi moralistici che si fanno intorno a questo, Franca. No, non dico che è lei che li sta facendo, Carlo, però ci sono molti interventi, molti messaggi, molte mail che mi arrivano, scandalizzati per questo comportamento. Io francamente il discorso moralistico non lo capisco, capisco altre cose, la questione istituzionale, chi entra e chi non entra a Palazzo Grazioli, la ricattabilità, tutto quello che vogliamo, però l'aspetto moralistico, cioè qualcuno dice ma come si fa a pensare a un primo ministro che fa delle orge? Beh, non lo so.
Era comunque un'immagine simpatica. Per contro, io voterei anche dall'altra parte, però dall'altra parte la Iena oggi ha una battuta fantastica sulla stampa. Ogni tanto lei...
Me la legga lei, Carlo.
Non ce l'ho qua sotto, però diceva Rutelli se ne va, cameriere champagne, ecco, questa è un po' la battuta. Quindi mi viene in mente un filosofo greco che diceva che dalle più ardite differenze e distonie possono nascere le più belle armonie. In questo caso non è nato.
Dunque lei si augura che Rutelli esca dal Partito Democratico?
No, mi auguro soltanto che qualcuno da quelle parti lì torni alle origini.
Rutelli ha detto se continua così il Partito Democratico, e si rivolgeva credo alla candidatura di Marino, forse anche a quella di Bersani, siamo fritti, no?
Certo, sì, siamo assolutamente fritti, sì, assolutamente.
Ma questo non lo so, cioè se dovesse essere di sinistra, questo diceva Rutelli, siamo fritti. Non lo so, credo che ci sia.
Io so solo una cosa, che mi pare che non è che la qualità della vita degli italiani stiano meglio in questi ultimi anni, né con un governo né con l'altro tipo di governo qua. Certi valori si sono persi e vengono ad assumere altri valori, si sono aumentate le differenze. Non mi pare che sostanzialmente, se facciamo la media, la gente mediamente stia meglio e abbia più fiducia nel futuro, tutto qua. E quindi io credo che se ci debba essere una sinistra, la sinistra deve tornare a determinati valori, sapersi evolvere rispetto a loro, non è solo mescolarsi con i democratici che ha portato qualcosa.
Va bene, la ringrazio Carlo. Andiamo a Bolzano. Alex, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Cruzani, io volevo intervenire su questo fatto del divieto ai 16 anni, di dare da bere ai 16 anni nella provincia di Milano. Noi ce l'abbiamo, credo, ormai da 10 anni su iniziativa dei giovani albergatori e mi creda, non è assolutamente un'esperienza che ha prodotto, ha cambiato, il modo di comportarsi dei nostri giovani. Cioè, La prevenzione fatta in questo modo non porta assolutamente a nulla. L'unica cosa, l'unica educazione che deve scaturire verso i nostri giovani, verso i nostri figli, eccetera, può avvenire solo e unicamente in famiglia. Cioè, quello che dice Red Honey, mi creda, io lo stimo molto, ma credo che sia molto distante dalla realtà, da quello che sono i giovani oggi.
E la realtà qual è?
La realtà è che noi siamo gli italiani tra i minor consumatori di alcol in Europa. Se lei fa un giro in Germania o nel nord Europa, i giovani bevono il doppio, il triplo di quanto bevono.
Dunque non c'è tutta questa emergenza in Italia, diciamo.
Ovviamente no, io sono, opero anche in questo settore, mi creda, in Italia c'è un'emergenza perché scaturisce sulla base magari di qualche incidente automobilistico che a volte è causato dall'alcol, molte altre volte no.
Per esempio, adesso sono state introdotte le nuove norme del codice della strada in cui l'alcol è vietato per i neopatentati, lei è d'accordo?
Sono molto d'accordo, ma tenga conto che i giovani che bevono più di noi, più dei nostri figli in Germania o in Austria, non bevono, non guidano quando bevono, è solo una questione di cultura, di educazione. Quando escono in quattro, uno dei quattro non beve.
Ma
e questo
lo fanno questo
perché
è
educato in questo modo. Da noi non è così, purtroppo. E allora, finché in famiglia non capiamo queste cose, è inutile che la Moratti o chi per loro, Red Honey, che forse queste cose non le sa, dica che è giusto fare questo tipo di prevenzione. Non serve a nulla la repressione. Noi ce l'abbiamo da 10 anni il divieto di non andare da bere alcol nei 16 anni. Vanno al supermercato, si comprano quello che vogliono. I ragazzi di 16 anni non bevono birra. Come
beh, queste norme dovrebbero proibire anche la vendita nei supermercati. In realtà già le norme dal punto di vista penale esistono. Questa delibera di Milano allarga un po' i supermercati. Forse c'era anche prima per i supermercati, comunque non viene applicata. A mio parere, ripeto, le possibilità di applicazione di questa normativa sono quasi zero. Mi stupirei se tra qualche anno le cose andassero in modo diverso. La ringrazio. Alex 800 24 00 24, siamo col senatore Gianrico Carofiglio del Partito Democratico, buonasera.
Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori.
Allora, alla fine la mozione che volevate discutere sulle quattro regole per salvare il decoro delle istituzioni, con riferimento, è inutile negarlo, alla vicenda di Berlusconi, anche se poi erano norme più generali, naturalmente, questa discussione non ci sarà, no? O sbaglio?
Beh, no, è stata rinviata a settembre, ma naturalmente l'interesse della maggioranza era che non si discutesse adesso di questi temi per ragioni fin troppo ovvie per doverle ripetere. Quello però che a me fa piacere sottolineare, perché ci sono stati degli equivoci su questa faccenda, nonché delle deliberate manipolazioni, è che noi non abbiamo proposto un codice etico e men che meno abbiamo inteso di riflettere sulla morale privata dei parlamentari, degli esponenti del governo o di chi ricopre importanti cariche.
E cosa avete proposto invece?
Abbiamo fatto una questione del tutto diversa che ha a che fare, come bene lei ha detto, con il decoro delle cariche pubbliche e la sicurezza nazionale. Cerco di spiegarmi con un esempio che con la mozione c'entra poco ed è molto banale, ma forse rende l'idea. Nessuno discute del fatto che non ci sia nulla di immorale nelle funzioni corporali, che vengono fatte in privato. Se il Presidente del Consiglio...
Cioè andare al gabinetto, eccetera, eccetera.
Esattamente. Se un membro del governo facesse, scusate l'espressione, ma così sgombriamo da ogni equivoco, la pipì per strada, questo comportamento non sarebbe immorale, ma sarebbe un comportamento indecoroso. Noi abbiamo inteso richiamare l'attenzione sulla necessità che i contegni, in vari campi, se vuole poi li illustro, dei soggetti investiti di cariche pubbliche si attengano a principi minimi di decoro e di decenza.
Però la prima obiezione che le posso fare da questo punto di vista, caro figlio, è questa. Queste sono delle cose, come dire, non dico ovvie, ma delle cose che sono alla base di qualsiasi carica. E, per cui portarle alla discussione di un Parlamento e addirittura magari far diventare questa mozione, non so, una regola, dunque un disegno di legge, non so che cosa, e dunque una legge, insomma, mi sembra che non abbia poi nessuna rilevanza pratica, ecco, questo voglio dire.
Lei ha detto bene quando ha usato l'espressione ovvio, perché è così. Si tratta di enunciati ovvi, si tratta di enunciati banali e il problema purtroppo del nostro paese oggi è che è necessario enunciare l'ovvio. In un'altra democrazia occidentale avanzata la gente si metterebbe a ridere se si ponesse un problema di questo tipo, perché tutti danno per scontato che quelle semplici regole
debbano essere praticate.
Allora, ripetiamo queste regole. Perché...
Sì, volentieri. Sì. Sì. La prima di queste regole ha a che fare con il decoro della funzione pubblica, per l'appunto. Io mi spiego sempre facendo un esempio, non riferito al membro di un governo, ma per esempio a un magistrato. Immaginiamo un pubblico ministero che vada in udienza in calzoncini e canottiera. Questo non sarebbe un comportamento immorale, non sarebbe un reato, ma sarebbe un comportamento indecoroso che lederebbe il prestigio della funzione. La seconda questione ha a che fare con la necessità di evitare anche solo l'apparenza di una commistione fra prerogative pubbliche e interessi privati. Sempre l'esempio del magistrato. Si immagini il magistrato munito di auto di servizio perché scortato, che usi questa macchina a bordo della quale lui stesso viaggia per accompagnare la sua villa al mare, dove organizza una festa, ballerine e menestrelli. Anche questo non sarebbe un reato, ma sarebbe un comportamento disciplinarmente rilevante, perché implicherebbe una commistione fra prerogativa pubblica e interesse privato, e il ministro Alfano giustamente eserciterebbe l'azione disciplinare contro questo magistrato. Una terza questione ha a che fare con la necessità che i comportamenti privati dei soggetti che abbiano alte prerogative non mettano a rischio la sicurezza nazionale. Noi abbiamo saputo da un amico di Berlusconi, il giornalista Rossella, che durante queste feste alle quali partecipava ogni tipo di soggetti non identificati, a un certo punto arrivava un maggiordomo che portava i dossier al presidente per farli firmare. Ebbene, io mi chiedo qual è il grado di affidabilità rispetto agli altri paesi della NATO di un governo il cui capo firma atti riservatissimi nel mezzo di una festa in cui si balla, si scherza, si canta e quant'altro.
Oggi Berlusconi tra l'altro ha rivendicato il fatto che a casa sua, nelle sue residenze anche istituzionali, possa entrare gente col telefonino, perché è una questione di signorilità e di rispetto per le persone. Vabbè, la quarta cosa,
nelle case private si entra, diciamo, come si vuole, in base alle regole delle case private. Se si tratta di residenze di Stato nelle quali circolano dossier fondamentali per la sicurezza nazionale, le cose ovviamente cambiano e non c'è bisogno di precisarlo. La quarta cosa ha a che fare con la necessaria coerenza fra enunciati alla base dell'azione politica e comportamenti personali. Immaginiamo un partito, diciamo, che abbia come principale scopo della sua azione politica la lotta alla droga e la punizione dei tossicodipendenti. Se il capo di questo partito fosse beccato, mi si passi l'espressione, a tirare cocaina, evidentemente dovrebbe dimettersi. Non perché io o qualcun altro voglia esprimere giudizi morali sull'assunzione di cocaina, ognuno li assume ma li fa in sedi differenti, ma perché ci sarebbe un'inaccettabile incoerenza fra valori dichiarati e comportamenti personali.
Ora però, caro figlio, le voglio dire una cosa: tutte queste cose sono oggetto di dibattito da quando è iniziata questa vicenda di Berlusconi. Il vostro riferimento, e poi lei lo ha fatto esplicitamente, a Berlusconi è chiaro, è evidente. È una mozione però assolutamente politica, che si riferisce evidentemente alla vicenda Berlusconi. Questa è la prima obiezione. La seconda obiezione è che sul decoro, sul comportamento decoroso o meno, sulla contraddizione tra il comportamento pubblico e quello privato, sono cose che decidono gli elettori. Cosa c'entra una mozione parlamentare o addirittura una legge su una cosa di questo tipo? Non ha torto il direttore del Riformista quando affibbia a questa mozione la parola un po' pesante di cretinismo parlamentare, o no?
Ognuno si qualifica per le espressioni che adopera, e in generale io credo che il tipo di gergo utilizzato, appunto, caratterizzi chi utilizza questo gergo.
Cioè, lei dà del cretino ad Antonio Polito?
No, dico che utilizzare certo tipo di espressioni qualifica lo stile di chi li adopera. Io tendo alla sobrietà linguistica. Naturalmente ognuno è libero di comportarsi diversamente, ripeto, ognuno poi può trarne le conseguenze, ma al di là, diciamo, della legittima opinione.
Cioè, io voglio dire, tutte le cose che voi dite. No, tutte le cose che voi dite che riguardano il decoro delle istituzioni, sono tutte cose che, insomma, poi l'elettorato giudica, no? C'è un dibattito intorno a queste cose, poi l'elettorato giudicherà. Qual è la. Perché bisogna portare in Parlamento queste discussioni? Questo mi domando.
È necessario enunciare, come dicevo prima, questioni che in altre situazioni sono ovvie e che noi riteniamo indispensabile essere, come dire, sottolineate da un dibattito franco, esplicito, possibilmente non offensivo, ma ripeto, ognuno fa come gli pare, e poi naturalmente la gente giudicherà, ma sono due piani diversi. Vi è il pieno diritto di chi partecipa al dibattito pubblico di sottolineare qual è il quadro di riferimento di valori e comportamenti cui si riferisce, cui crede debba riferirsi la vita democratica in generale. Questo è molto semplice, sono due piani diversi, poi naturalmente la gente, gli elettori nei vari contesti valuteranno.
per esempio sull'incoerenza, no? Io credo che sono gli elettori a decidere se qualcuno è incoerente dal punto di vista del provvedimento. Il decoro legato alle cariche pubbliche, anche lì come si giudica il decoro legato alle cariche pubbliche? Voi date per scontato che il comportamento di Berlusconi abbia leso il decoro delle istituzioni.
Noi prendiamo spunto dal comportamento dell'attuale Presidente del Consiglio.
Cosa controversa, peraltro, che è un oggetto di discussione, non è...
E lei ha ragione, infatti, quello che io dico è che noi prendiamo spunto da questi temi controversi, infatti, per evocare la necessità di una discussione su queste semplici e elementari regole che dovrebbero, come posso dire, caratterizzare in termini di sobrietà il comportamento di chi riveste alte cariche pubbliche. Ognuno è libero di essere d'accordo o non essere d'accordo, ma credo che non si possa negare il diritto di suscitare una discussione su questi temi.
La ringrazio, buona serata.
Grazie a lei, buona serata.
1955 800 24 00 24, andiamo a Milano da Francesco, buonasera. Francesco,
buonasera, buonasera. Un saluto e grazie per l'opportunità. Io volevo parlare riguardo la dichiarazione oggi della vedova Raciti, che mi aveva stupito abbastanza stamattina sentendo la trasmissione in Milan. E il punto che più mi stupiva era il fatto che dicesse perché ogni tanto un poliziotto, insomma un membro delle forze dell'ordine, può trovarsi in difficoltà e per cui io non giustifico né condanno l'atto che poi ha portato alla morte di Gabriele.
La vedova Raciti, io posso capire la vedova Raciti da un certo punto di vista, non se la sente di dire delle parole dure nei confronti di un collega del marito, c'è un po' di solidarietà di corpo da questo punto di vista, però io aggiungo una cosa, non è necessario dire qualcosa, si può anche stare zitti, no?
No, vabbè, va bene, sono d'accordo, però magari si è trovata nella situazione di dire qualcosa e ha detto qualcosa. La mia obiezione era proprio la situazione, nel senso che un tutore dell'ordine, quando la vedova dice si trova in difficoltà e quindi tira fuori un'arma per provvedere alla sua difesa personale, io questa situazione la figuro come un poliziotto, che ne so, da solo di fronte a 10 persone che lo vogliono aggredire, che vogliono mettere a repentaglio.
Sì, per esempio Placanica a Genova, no?
Ad esempio, non estendiamo.
No, vabbè, lì poi magari c'è stata un'esagerazione nella reazione, eccetera, però era una situazione in cui c'era un poliziotto, in particolare una camionetta dei carabinieri, in difficoltà.
Sì, una camionetta.
Comunque non era certamente la situazione che si è presentata in quell'area di servizio, no?
Nell'area di Spaccarotella, cosa che invece magari si potrebbe essere presentata nella situazione in cui è morto il commissario Raciti. Per cui,
no, ma guardi Francesco, abbiamo parlato prima, la ringrazio, della differenza radicale tra le due situazioni e dunque secondo me non era il caso di uscirsene in quel modo. Diciamo che non si è attirata molte simpatie, secondo me non era il caso la vedova Raciti. Enrico da Cesena, buonasera.
Ah, buonasera. Buonasera.
Prego.
Ah, niente, no, volevo dire una cosa riguardo dell'intervento di Red Ronnie che ho sentito prima. Niente, volevo dire solo questo, che la gente fa uso di droghe e di alcol a prescindere dalle leggi. Il problema è il disagio sociale. Se uno fa uso di droghe o di alcol è perché ha dei problemi, ha capito? E quelle vengono nel momento in cui uno esce dalla porta di casa.
Sì, però Enrico, non parliamo di disagio sociale, che solo questa espressione mi fa venire un po' di brividi. Il disagio sociale alla base dell'alcolismo e della droga. Non so nemmeno cosa significa disagio sociale.
Disagio sociale vuol dire che uno appena esce fuori da propria casa c'è il vuoto totale. Le famiglie possono fare ben poco, glielo dice uno che ha due figli, ha capito? Cioè il problema non è tanto le leggi che uno fa.
E allora non c'è niente da fare, diciamo, le leggi sono inutili, c'è il disagio sociale.
Non sto dicendo che non c'è niente da fare, dico solo che le condizioni di adesso sono queste. Poi
come le condizioni di 10 anni fa, come le condizioni di 20 anni fa, di 30, eccetera, eccetera. Eccoci qui alle 20 in punto, TG5.
La fase più dura della crisi è superata. Berlusconi dà il via ai lavori della direttissima Brescia-Milano, affrontando i temi mezzogiorno e banche. E sui gossip ironizza: non sono un santo. Disoccupazione in aumento, ma per i CNEL la crisi si sta attenuando. Il punto più basso, secondo uno studio di Censis e Confcommercio, è già stato toccato. Allevati per combattimenti clandestini, i cani che ad Acireale hanno sbranato un bambino. Caccia a chi li custodiva, molti sapevano. Sequestrati a Roma 200 milioni di beni dell'Andrangheta, la mano delle cosche anche sullo storico Caffè de Paris a Via Veneto. L'ASL le scrive: venga a fare una mammografia, ma la donna è morta da 3 anni per un cancro al seno, il figlio una vergogna. Voli cancellati, alberghi fantasma, come difendersi dalle truffe delle vacanze. E dalle aiuole ai chewing gum, occhio ai divieti nelle località di villeggiatura. Per sfuggire alle zanzare, non solo l'insetticida, a Cesena nasce lo Zanza Meteo, le previsioni su dove e quando si concentreranno gli insetti.
TG1, ce l'abbiamo, sentiamo i titoli.
Berlusconi, la crisi si è sfogata, ripresa sicura, governo attento al sud, e ironizza sulle vicende private, non sono un santo. Le mani dell'Andrangheta sui locali di Roma, tra gli altri sequestrato il Caffè de Paris, il bar della Dolce Vita. Il bimbo sbranato dai cani ad Acireale, forse gli animali venivano allevati per i combattimenti clandestini. Influenza A, prevenzione del governo, 15 milioni di vaccinati entro il 2010, migliaia di studenti in partenza per il Regno Unito. Caldo da domani, nuova ondata, temperature fino a 40 gradi, a riscaldarsi soprattutto le grandi città. Super Enalotto, ricevitorie già prese d'assalto, domani nuova estrazione, montepremi record 102 milioni di euro.
Un santo, una gioia e un tesoro, una bellissima persona, un santo.
Ci sono in giro un mare di belle figliuole e di imprenditori solidi e io non sono un santo, lo avete capito tutti, speriamo che lo capiscano anche quelli di Repubblica.
Un santo, una gioia e un tesoro, una bellissima persona, un santo, caballero y elegante, con un corazón bien grande, con defectos y virtudes en la vida, chao pa'lante, tu carácter y tu signo te hacen más interesante.
Andiamo a Verona, Verona da Stefano, non prima di avervi detto che c'è un bel messaggio di Andrea da Udine che ci scrive: Beppino Englaro non era quello che combatteva per la figlia, non sarebbe mai sceso in politica. Sì Andrea, però non me la sento di condannarlo, come dire, per una piccola incoerenza. Evidentemente la candidatura di Marino lo ha appassionato, vuole tornare a fare politica, lo faceva prima nel Partito Socialista, si è candidato a fare il segretario del Partito Democratico in Lombardia. Che vuole fare? Lo vogliamo mettere in croce per questa piccola contraddizione? Non credo. Stefano, prego.
Buonasera Cruciani, senta, io ho ascoltato dall'inizio la trasmissione, lei chiedeva, si chiedeva e ci chiedeva come interpretassimo le parole di oggi del nostro Presidente del Consiglio. Allora, secondo me, anche se chiaramente le affermazioni sono state proferite con un che di ironia, però secondo me il tutto contiene la verità dei fatti. E cioè l'ha detto lui stesso, che quando gli capitano vicino delle belle figliole non è che si fa sfuggire l'occasione. D'altra parte il suo matrimonio da tempo non era più tale, anche se non si era formalizzato il divorzio. Ma l'altro aspetto che io volevo sottolineare, e poi volevo eventualmente sentire anche la sua opinione, che secondo me la maniera per controbattere più efficacemente tutte le cose tirate fuori da Repubblica eccetera eccetera è proprio questa, cioè di buttarla sul ridere. Secondo me il negare recisamente, come è stato fatto fino adesso, per me è stato un errore, mentre invece la via giusta è questa,
cioè quella di sostenere,
di metterla sul ridere, di dire sì è vero, se mi capita una bella figliola a tiro non mi faccio scappare l'occasione.
Dunque Berlusconi sta scegliendo secondo lei un'altra strada a partire da oggi?
però vede strada, anche
un altro tipo di, un altro tipo di comunicazione,
una differenza di politica in questo senso.
Sì, può darsi, può darsi.
Che poi non coincida con la mia, ecco, allora mi dica che cosa pensa lei.
Stefano, non so, no, non credo che scherzare, ridere, buttarla in caciara, non sono un santo, sia il metodo migliore per comunicare. Forse lo si poteva fare sin dall'inizio, ma insomma, ormai mi sembra che ripeto, si tratta sempre di una reazione estemporanea durante un comizio, un incontro, un intervento. Non mi sembra questo il modo di gestire questa faccenda. La ringrazio, Andrea da Milano, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani, la ringrazio per aver raccolto le mie telefonate.
Anche a noi fa piacere, però vedo che le linee ci danno qualche disturbo. Allora sentiamo i titoli della 7 intanto.
Non sono un santo, speriamo lo capiscano anche quelli di Repubblica. Così Berlusconi ironizza sugli incontri a Palazzo Grazioli, inaugurando i primi lavori della nuova autostrada Brescia-Milano. La crisi, dice il Premier, si è sfogata, chi doveva fallire è fallito. Aspettiamo la ripresa che ci sarà di sicuro. Orrore nel Catanese, un bimbo di 7 anni è stato azzannato a morte dai cani ad Aci Reale. Era entrato nel recinto come altre volte per dar da mangiare agli animali. Si indaga su un giro di combattimenti clandestini, sospetti sulla famiglia. A Napoli il mare continua a essere sempre più sporco. Dopo il caso dei vermi giganti denunciato dalla 7, ora vengono segnalati rifiuti ospedalieri. Nel mirino il depuratore di Cuma. Nuove accuse di doping per il ciclista Danilo Di Luca, sospeso dall'ultimo Giro d'Italia perché è risultato positivo. Se le controanalisi confermano, smetto, ha detto l'abruzzese. Nei mondiali di nuoto la Grimaldi regala il secondo bronzo all'Italia nel fondo.
Allora proviamo un attimo con Andrea da Milano. Andrea.
Mi sente meglio?
Sì, adesso sì.
Ecco, guardi, spero di avere la lucidità sufficiente a fine giornata per dire dei concetti che non sono...
Ci provi.
Allora, io dico questo, che Scalfari, che è dentro questa diciamo campagna nei confronti di Berlusconi, dovrebbe anche a volte rimarcare come il comportamento di alcuni dei più importanti esponenti della sinistra, mettiamoci dentro anche Massimo D'Alema, negli anni passati non sia stata conforme alla tradizione dei grandi capi socialisti.
Cioè, dire, cosa vuole dire Andrea? Mi spieghi perché non capisco.
Questo voglio dire, guardi, noi allora qui c'è una sorta di... io premetto, ho sempre votato per la sinistra, quindi vogliamo dire che adesso, voglio dire che adesso sto andando un po' contro i miei interessi facendo... Cioè,
io non ho capito dove vuole arrivare con questo ragionamento, me lo spieghi meglio.
Sì, guardi, le dicevo che è un po' complesso. Voglio dire questo.
Questo l'avevo capito.
Sì, voglio dire questo, che il bacchettare Berlusconi per queste sciocchezze, perché queste sono realmente sciocchezze, è un esercizio ipocrita da parte purtroppo della sinistra che io sostengo, sì, e che è una sinistra da bassissimo impero in questo momento.
Ma scusi, perché sarebbe ipocrita? Perché una cosa da basso impero, la critica diciamo che fa la sinistra sul decoro delle istituzioni, sul comportamento del Presidente del Consiglio, mi spieghi perché sarebbe una cosa da basso impero, addirittura ipocrita?
Sì, glielo dico, è ipocrita. Perché se lei va a vedere quella che è la storia e la storia personale e il comportamento dei grandi capi del socialismo, di cui D'Alema ad esempio dovrebbe essere l'epigono, quello
allora?
che trasmette, ecco, allora lei vede che è una storia di morigeratezza e di assoluta di un modo di vivere parco e estremamente specchiato. Questo purtroppo non è, devo dire, il caso di tanti leader della sinistra, e questo non è stato messo mai in luce adeguatamente dai maggiori organi.
Cioè, insomma, vuole dire che anche i leader della sinistra sono un po' libertini? Sono stati nella loro vita un po' libertini?
Io voglio dirle questo.
Se no non capisco, Andrea, mi faccia capire.
Certo, ma infatti è un discorso un po' articolato.
Appunto, io ho capito che è articolato, però i discorsi articolati e noi ci complicano la vita.
No, è semplicissimo, guardi, nella prossima frase. Allora, Massimo D'Alema invece di bordeggiare col suo yacht, non so se suo o con proprietà con amici, se vuole essere uno dei leader, e lo è da tanto tempo, e da tanto tempo ci campa, se vuole essere veramente un leader effettivo e anche etico, è per questo che mi aggancio,
sì, allora...
al discorso Berlusconi, delle donne che vanno a fare le pulizie per raccogliere 100 euro in più, non può veleggiare col suo veliero da 20 metri.
No, Andrea, mi scusi, ma non c'entra niente una cosa del genere. Cioè, lei sta facendo dei ragionamenti che non stanno né in cielo, né in terra, né in barca. Per cui mi perdoni, non... lei parla di contraddizioni, di ipocrisie. Stiamo parlando di una cosa particolare qui, di alcuni fatti, di alcuni fenomeni. Non stiamo parlando in generale delle contraddizioni o delle ipocrisie dei politici. A parte io non ci trovo nulla di male ad avere una barca e ad essere un leader del Partito Democratico, per cui... Va bene, siamo usciti con fatica dalla conversazione con Andrea da Milano alle 20.13. Voglio farvi ascoltare perché un gentilissimo nostro interlocutore, un nostro ascoltatore, ci ha detto: beh, forse con l'uscita di oggi sul Santo Berlusconi ha seguito il suggerimento sgarbiano. Certo, non era in questo modo proprio, non si è espresso in maniera così soft, Sgarbi, sentite.
Il tema è sostanzialmente questo, che il premier deve convocare la conferenza stampa e fare la seguente dichiarazione: mi piace la gnocca, non rompete i coglioni.
Più o meno
è condiviso da gran parte degli italiani.
Più o meno questo è accaduto,
una normale.
Più o meno è accaduto questo, diciamo la verità. Igor da Milano, buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani, come va? Bene, spero.
Beh, insomma, siamo qui, combattiamo, ci divertiamo.
Comunque combattiamo e sopravviviamo. Sì, ma io credo che l'intervento di Sgarbi sia anche condivisibile, ma il punto non è questo. Il punto è che il Presidente del Consiglio ha dichiarato all'Ansa, mi pare sia il 17 di giugno, di non conoscere la signora D'Addario. Mentre poi le registrazioni dicono l'esatto contrario, quindi sostanzialmente vuol dire che il Presidente del Consiglio non ha detto la verità né ai suoi elettori né al popolo italiano. Mi ricordo un caso analogo, peraltro anche questo abbastanza pruriginoso, diciamo così, nel quale il Presidente di una grande democrazia è stato poi chiamato a riferire, ma non tanto sulla, chiamiamola, pruderie o sui buchi della serratura, ma sul fatto che avesse mentito. Quindi io mi chiedo, chiederei conto di questo, nel senso perché...
Guardi, è due mesi che Repubblica sostiene che Berlusconi ha mentito su tutti i fronti, restiamo alla vicenda D'Addario. Berlusconi, come ho già detto ieri, riprendendo un'intervista di Berlusconi a Chi, dunque certamente non è un'intervista complicata per Berlusconi, lo stesso Berlusconi ha detto: da D'Addario, la conosceva o non la conosceva, non so, passano tante persone, non mi ricordo il nome, non mi ricordo il cognome. Poi in realtà nella registrazione della D'Addario lui a un certo punto chiede il cognome, ma insomma adesso non penso sia questo il punto, Igor, francamente.
Non lo so, perché se, cioè, non è allora tutto il resto non conta nulla, nel senso che non conta nulla.
Non ho detto che non conta nulla, ho detto che secondo una versione Berlusconi ha mentito, secondo un'altra versione Berlusconi non si ricordava nemmeno nomi, cognomi, persone che passano, che non passano, dunque non ha detto: io questa qua non l'ho mai vista in vita mia. Ho detto: non ricordo chi sia.
Sì, cioè,
seconda versione.
C'è una dichiarazione tanto di ANSA con cui dice: io non conosco la signora D'Addario.
No, ma non è questione di ANSA o non ANSA, bisogna sempre le parole, non bisogna estrapolarle così, bisogna inserirle sempre in un contesto. Io non so se ci sia una dichiarazione ANSA in cui lui dice: non conosco la signora D'Addario, e poi anche se ci fosse una dichiarazione così, bisogna vedere appunto cosa intendeva dicendo non la conosco, cioè non so chi sia.
Ma non la conosco biblicamente, questo no.
No, ma questa la battuta va benissimo. Il punto fondamentale: non credo che siano le cosiddette menzogne del premier, francamente, su questa storia. Io non seguo Repubblica su questa vicenda della menzogna, su altre vicende, su altre questioni poste da Repubblica, non solo da Repubblica, sul Riformista, che riguardano, se vogliamo, no, la imprudenza del premier, se vogliamo anche la facilità di andare a Palazzo Grazioli. Questo è un tema in discussione, è un tema importante. ma sulla menzogna, le piccole menzogne che ci sono state di Berlusconi, francamente a me non pare una cosa fondamentale, però capisco che lei ponga questa questione, Igor, non è che non la capisco.
No, ma anche perché, ripeto, in un caso analogo il presidente Clinton fu chiamato a rispondere, non tanto perché per il fatto della signora Lewinsky, ma per il fatto che aveva mentito.
Sì, d'accordo, non esiste il procedimento di impeachment per quello che riguarda il Presidente del Consiglio, non esiste questa cultura, come dire, dell'inchiodare le persone a quello che hanno detto prima o a quello che hanno detto dopo, così è. Un ascoltatore, Marino Munari, mi scrive una mail molto lunga in cui sostiene questa cosa: ci sono alcune notizie su cose di cui non si parla mai. Per esempio, prende alcune notizie dal Sole 24 Ore di oggi: un anno in più per il blocco della commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili, slitta di un anno il divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica, doveva scattare al 1 gennaio 2010, invece scatterà al 2011, e bisognerebbe discutere di questa cosa. L'ascoltatore suggerisce che è stato un deputato del PDL, Marco Pugliese, come scrive il Sole 24 Ore, a proporre un emendamento, dunque questo Pugliese è visto come uno della lobby dei produttori magari di sacchetti di plastica. Dunque i sacchetti di plastica non biodegradabili che restano in commercio fino all'inizio del 2011, questa è una piccola grande notizia, se volete. Un'altra notizia sono i fondi al ponte di Messina, sono stati sbloccati finalmente, dico io, altri la pensano diversamente, lo so, e la nomina di un commissario per la questione del ponte di Messina. Argomenti molto importanti, basta sollevarli e portarli all'attenzione degli ascoltatori. Dove andiamo? Siamo con l'avvocato Giacinto Canzona, avvocato romano dello studio Canzone Orecchioni. Buonasera.
Buonasera, buonasera a lei.
Caro avvocato, lei è diventato molto famoso, le faccio ascoltare quello che Don Livio Fanzaga, il nostro impareggiabile Don Livio Fanzaga, ha detto l'altro giorno a proposito della questione delle suore che andavano, sarebbero andate in realtà a 180 all'ora.
Poi la suora che andava a 180 all'ora perché il Papa si era fatto male, ma immaginate voi una suora che va a 180 all'ora perché il Papa si è fatto male. Infatti era una cavolata inventata di sana pianta. Inventate di sana pianta questa e probabilmente anche quella, inventate di sana pianta, ma non dalla polizia stradale, capito? Una serie di strane notizie, capito? Cioè, quanto secondo Avvenire, perfino il microfono si è commosso, è cascato giù. Dunque, secondo Avvenire, ci sono molti casi suggeriti alla stampa da una coppia di avvocati romani che però non hanno trovato riscontro nei documenti. Cari amici, siamo in Italia.
Eccoci qui, avvocato Canzona, lei è entrato nel mirino anche del mitico Livio Fanzaga, il direttore di Radio Maria, una delle radio più ascoltate dal mondo cattolico italiano.
Sì, le dirò che l'ascolto anche io, grande stima per Don Livio, pensi.
Anch'io, dunque lei è anche lei cattolico, insomma, credente.
Sì, sì, molto, molto credente.
Ma questa l'aveva ascoltata o no? L'aveva ascoltata questa su di
no,
voi
questa
o no?
No, questa non ho avuto modo di ascoltarla.
Bisogna sempre seguire ogni giorno Livio Fanzaga.
Se si ha tempo, sì.
Oggi no, lei ha ragione, perché noi abbiamo tempo, non facciamo niente dalla mattina alla
no,
sera.
Carità,
no, facciamo questo di mestiere. No, in realtà facciamo questo di mestiere, sto scherzando. Oggi su un quotidiano, Il Giornale, leggo: disinformazione da manuale, la fabbrica legale delle bufale da prima pagina. La suora che sprecciava 180 all'ora per andare a visitare il Papa, Avvenire ha scoperto che i verbali non esistono. La notizia è stata diffusa da uno studio di avvocati che ha alle spalle una serie di annunci altrettanto clamorosi. Insomma, vi danno per venditori di bufale.
Sì, beh, io ho letto entrambi gli articoli perché mi sono stati segnalati. Sicuramente quello di Avvenire mi pare alquanto sobrio, nel senso che siamo in democrazia e giustamente ognuno scrive quello che vuole. Diversamente per l'attacco assolutamente gratuito e vilipendioso di Il Giornale.
Vilipendioso addirittura?
Beh, vilipendioso fa delle considerazioni come dire, che valuteremo poi se portare nelle sedi penali competenti. Quello che ho da dire è quello che ho ribadito anche alle agenzie. Noi,
e anche al giornale, però lei ha fatto un'intervista al giornale.
Sì, anche naturalmente al giornale. Noi assolutamente, quando dico noi, non è un plurale maestatis, ci mancherebbe, parlo a nome dei miei collaboratori che ricevono notizie.
Ma perché ricevete queste notizie? Mi spieghi un po' l'origine,
guardi,
di tutto questo. Perché ricevete queste notizie e le trasformate poi in casi legali? Mi spieghi, come funziona?
diciamo che ovviamente non è che siamo forieri di tutte le notizie d'Italia, come molti hanno pensato e hanno scritto. Ci vengono segnalati dei casi, perché abbiamo una certa visibilità anche tramite questo mondo informatico di internet, e quelle che riteniamo, come dire, meritevoli di una certa attenzione da parte dell'opinione pubblica, perché io credo che la gente abbia diritto di sapere non solo delle cose gravi che succedono nel nostro paese, ma anche delle notizie curiose.
E poi voi diramate un comunicato alle agenzie?
Noi ci limitiamo a riferire alle agenzie quello che abbiamo appreso da persone che lamentano malfunzionamento delle istituzioni pubbliche o che lamentano, come nel caso delle suore multate, o non ricordo l'altra vicenda
Galeazzi.
Ma guardi, per quanto riguarda la vicenda Galeazzi,
che avrebbe dato del terrone al suo portiere, ma è vero che ha dato del terrone al portiere o no?
Ma guardi, in realtà non ha dato il terrone, ha usato delle espressioni molto più forti. Tra l'altro le anticipo che la sentenza sarà pubblicata e probabilmente il dottor Galeazzi dovrebbe essere contento dell'espressione terrone, perché ha usato delle espressioni molto più volgari. Poi sarà resa pubblica la sentenza, probabilmente si vergognerà.
Perché voi siete gli avvocati del portiere? Voi siete gli avvocati del portiere dello stabile?
No, le dirò che io sono l'avvocato del giudice, nel senso che...
Come l'avvocato del giudice?
Sono l'avvocato del giudice per una vicenda successa in quel contesto, anzi... ritornando a bomba sul discorso iniziale, guardi, noi rappresentiamo, oltre che suore, prelati, anzi alti prelati, vescovi, anche magistrati. Sinceramente io personalmente andare a chiedere a un magistrato, a un politico locale che mi rappresenta un problema, magari telefonicamente dall'altra parte d'Italia, di mandarmi un riscontro sul problema che mi rappresenta, sinceramente mi urta. Cioè io mi fido di persone che ricoprono un certo incarico.
Ho capito, ma adesso per cercare di fare chiarezza, voi questi clienti come vi arrivano?
Come ci arrivano? Fa una domanda alla quale sinceramente una risposta non gliela so dare per certa, nel senso che molti ci dicono, abbiamo detto su internet, molti ci vengono mandati addirittura da colleghi. Io da anni mi occupo discretamente, non vorrei che i giornali scrivessero cose, di ritiri patente. Nell'80% sono riuscite a farli restituire, non ad alcolizzati o pirati della strada, ma a persone che magari avevano un tasso alcolico basso. Si è diffusa la voce tra i colleghi, e quando qualche collega ha un caso me lo tra virgolette passa, e io lo gestisco
e dunque lo gestisce anche dal punto di vista mediatico. Cioè voi date risalto mediatico per quale motivo? Per cercare di concludere la vicenda in maniera positiva per voi, diciamo la verità. È una strategia, per carità, e mica c'è niente di male.
Guardi, in alcuni casi devo dire la risposta è affermativa, cioè abbiamo avuto dei casi di alcune aziende, possiamo citare perché sono uscite sugli organi stampa, per esempio Tiscali, che aveva, mi passi l'espressione, appioppato una linea ADSL a due anziani di 80 anni che a malapena sapevano usare il telefono. Lei si immagina se questi due anziani si fossero imbarcati in una causa civile che nei nostri tribunali durano 10 anni, forse sarebbero morti prima di vedere la sentenza.
Ecco, però voi enfatizzate un po' la cosa. Nel caso delle suore, che è successo? Non andavano a 180, l'avete scritto voi, era una baggianata.
No, assolutamente, nel caso delle suore noi abbiamo, in realtà la mia collega, ma comunque la responsabilità me l'assumo io perché sono il titolare dello studio, ha ricevuto una telefonata. Io non ho mai parlato con la suora, però ovviamente chi lavora per me ubbidisce a quello che io gli dico, e quindi ovviamente mi riferisce esattamente il tenore della telefonata. Ha ricevuto una telefonata in cui una persona si è qualificata con nome e cognome e ha rappresentato quello che gli era successo, cioè che comunque era una suora e che andava a forte velocità rilevata dalla Polizia di Stato e non dalla Polstrada, come è stato scritto. Tra l'altro era credo 182-183 km orari, che gli è stata elevata una multa. Ci ha anche rappresentato la motivazione che è stata data verbalmente agli agenti, cioè che erano preoccupate per la salute del...
Scusi, come fa ad andare a 180 con una fiesta? Insomma, voi sostenete, guardi, che è stata questa suora a darvi un'informazione falsa all'inizio?
Ma io sinceramente non mi intendo di motori, ma credo che questa possa, bisogna vedere che tipo di fiesta è, sinceramente.
Non so,
però
poi sembra che non si andava, che non andavano a 180, o no?
Ma io penso di sì. Noi comunque siamo in attesa di ricevere questo verbale. Tra l'altro non c'è stata nessuna smentita, perché l'Avvenire parla di Polstrada. Noi non abbiamo mai detto che la Polstrada
strada e la polizia di Stato sono due cose diverse, come dire, carabinieri e finanza.
Dunque lei ancora, come dire, non smentisce che ci possa essere stata questa corsa a 180 verso il Papa da parte di queste suore?
Assolutamente, noi abbiamo al massimo rispetto per le forze dell'ordine, abbiamo ancora più rispetto per gli appartenenti di...
fatto sta questo è scontato, Canzona, fatto sta che la vostra strategia è chiara, cioè quando c'è una cosa succulenta, una cosa che può attirare la stampa, e voi via, scatta il comunicato, scatta il comunicato, per carità.
Sì, diciamo che quando ci viene segnalata qualche vicenda che, come dire, potrebbe essere, sì, è usato il termine succulenta benissimo, per la stampa non troviamo che ci sia di male a rendere tutto comunque un organo di stampa.
Certo, però lei sa benissimo che alcune di queste vicende poi si sono ridimensionate, cioè voi le esagerate un po', mi dica la verità. Insomma,
guardi, io sono sincero, nessuna di queste vicende si è ridimensionata, è capitato questo caso delle suore che si parla ancora di smentite, ancora tutto da valutare, lo valuteremo,
sì, sì.
E lo valuteremo nei siti più opportuni. Per quanto riguarda le altre vicende, sono molte, si sono risolte con un buon 50% positivamente per i nostri assistiti, con risparmio di tempo.
Ma questo è un altro discorso, che poi voi naturalmente nel fare il comunicato, per far uscire la notizia, calcate un po' la mano, anche questo è vero, non lo vuole ammettere questa cosa qua.
Noi riportiamo esattamente quanto ci viene riferito.
Poi... grande strategia comunque, avvocato, la ringrazio molto, buona serata. Succede anche questo nel mondo della comunicazione, questo per dirvi che alcune volte quando vediamo dei titoli così bisogna poi controllare, sapere come vengono gestite le cose.
Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa.
Mi sono in giro un mare di belle figliuole e di imprenditori solidi e io non sono un santo, lo avete capito tutti. Speriamo che lo capiscano anche quelli di Repubblica.
Se tornano dal 71, anno di questa canzone, al 2009, non sono una santa, non sono un santo, sono una donna, non sono una santa. 800240024, Berlusconi ha anche ripetuto questa sera che è giusto che non si dia la pubblicità ai catastrofisti, e questo non è aggiotaggio, la pubblicità ai gruppi editoriali che secondo Berlusconi fanno del catastrofismo sulla crisi economica. Probabilmente non è aggiotaggio, ma è una stupidaggine, aggiungo io. Bruno da Catania, buonasera.
Dottor Cusciani, buonasera. Scusi la disturbo. Io volevo parlare in merito all'ordinanza della Moratti. Io chiamo da Catania, anche il sindaco Stanganelli sta facendo la stessa cosa. Io sono pienamente d'accordo, perché non ho sentito da nessuna parte dire che questa può essere anche prevenzione, perché i sedicenni che non bevono oggi sanno i 18 anni di domani che non hanno bevuto e non si metteranno in auto imbriachi.
Bisogna vedere se non bevono, insomma, se smettono di bere dopo post ordinanza Moratti o post ordinanza Stancanelli.
Su 100 non bevono, 70 qualcosa di buono è stato fatto.
Sì,
come prevenzione, com'è che dice che non c'è più la pubblicità sulle sigarette? Sulle sigarette c'è scritto il fumo uccide, è diminuito il tabagismo. Speriamo che diminuisce pure questo fenomeno.
L'alcolismo tra i giovani.
Tra i giovani
con meno di 16 anni, non lo so, io nonostante tutte le cose che ho sentito in questi giorni resto molto scettico nei confronti di questi provvedimenti, non perché li identifichi come proibizionisti tu cur, ma perché mi sembrano cose un po' propagandistiche. TG2 titoli.
Gli attacchi personali non mi toccano, ribadisce Berlusconi riferendosi alle campagne di stampa contro di lui e complimentandosi con alcune belle ragazze dice: non sono un santo, spero che lo capiscano anche quelli di Repubblica. La crisi internazionale ha reso le imprese più fragili e ha aumentato il rischio usura e crimine organizzato. È l'allarme lanciato dal governatore della Banca d'Italia Draghi alla Commissione Antimafia. Influenza, il ministro Sacconi, presto 48 milioni di dosi di vaccino, interessati 15 milioni e mezzo di giovani tra i 2 e i 27 anni, i più esposti che frequentano luoghi affollati, asili, scuole e università. forse era allenato per i combattimenti clandestini, il cane che ha sbranato un bimbo di 6 anni ad Acireale, lieto fine invece a Torino, dove un pastore tedesco ha salvato da uno stupro la sua padrona. Estate, tempo di movida, di musica e di locali aperti fino all'alba, nei luoghi di vacanza ma anche in città. E per i residenti, addio riposo e notti in bianco assicurate. E a far rumore adesso sono anche le proteste.
Va bene, un altro motivo secondo me per il quale Berlusconi ha sbagliato a fare questa uscita oggi a Bergamo, a Brescia, dove era per l'inaugurazione dell'avvio dei lavori della Brebe Mi, da Brescia, Bergamo, Milano. Io non sono un santo, è la frase da cui siamo partiti questa sera, e anche che appunto quando si fanno certe dichiarazioni poi alla fine non ci si può stupire che domani i giornali titoleranno su Berlusconi, io non sono un santo, invece che sull'inaugurazione dei lavori di un'autostrada importante. Non è certamente solo merito del governo Berlusconi, c'è un lungo iter purtroppo burocratico che è stato superato per la Brebe Mi. Però tutta l'attenzione si concentra su quella frase, vedo anche dai siti internet, piuttosto che su un avvenimento comunque importantissimo per il nostro paese che riguarda le infrastrutture del nord in una zona molto congestionata. L'errore è anche questo, poi uno dice perché si dà importanza a quella frase là di Berlusconi e non a cose concrete, tra cui l'avvio dei lavori per una strada fondamentale. E perché? Perché è lo stesso Berlusconi a provocare questo tipo di reazione da parte dei media. Edoardo da Roma, buonasera.
Sì, buonasera dottore. Io volevo parlare purtroppo di...
Edoardo, lei dovrebbe spegnere la radio o abbassarla perché altrimenti
sì,
sentiamo un ritorno.
Così?
Sì, l'importante è che non sentiamo la sua voce doppiata.
No, l'argomento è ovviamente purtroppo sempre lo stesso, però lo volevo inquadrare in maniera un po' diversa, devo dire la verità, rispetto a, sia alle frasi di oggi, beh, in effetti conosciamo un po' i personaggi, quindi non ci fanno neanche tanto effetto. Volevo inquadrare invece il discorso da un altro punto di vista, e risalgo alla famosa festa di compleanno. Ma io ritengo che una persona che ha un incarico di un certo livello, di là che sia il Presidente del Consiglio o altro, quando si muove per impegni non istituzionali, dovrebbe avere il garbo, quantomeno, di non impegnare le forze di polizia, ad esempio. Sappiamo perfettamente che costano le forze di polizia. E siccome è capitato all'epoca a Casoria, capita altre volte, purtroppo diciamo che sono una spesa, l'utilizzo delle forze di polizia, soprattutto per straordinari, per impegni extra legati alla tutela di un personaggio, costano. Allora, se l'impegno è un impegno istituzionale, è giusto che sia così e che ben venga. Quando gli impegni non sono istituzionali, dovrebbe essere lo stesso personaggio, la stessa personalità a dire ci vado per conto mio, con le mie spese, anche perché le mie spese, con le mie risorse, anche perché...
Sì, no, ho capito Edoardo, però francamente non mi sembra una critica molto forte questa qua, cioè quando Berlusconi va alle feste di compleanno spende soldi pubblici, no? Questo dice lei, no?
Hanno un costo pesante della collettività, non
sì,
solo.
D'accordo, ma insomma, il Presidente del Consiglio, ovunque vada, è evidente che deve essere protetto, ci deve essere la scorta, ci deve essere qualcuno. Per cui, insomma,
Ed è una cosa. Quando vengono impegnate le forze territoriali, sono dei costi, non solo dal punto di vista economico, ma anche viene sguarnito il territorio, quindi con ripercussioni anche di un certo tipo. Poi
sì,
non
no,
ma
su questo non c'è dubbio, Edoardo, però francamente devo dirle che non mi pare la critica più forte alle vicende personali di Berlusconi. Allora, qualche secondo con Andrea Forgione. Caro Forgione, buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani, come state?
Allora, non c'è male, il circolo Martin Luther King di Paternopoli, un po' sbugiardato o cassato da chi? Dalla segreteria di Avellino, dalla Campania? Che è successo? Depennato il nome di Beppe Grillo, lei ha parlato di Ayatollah addirittura.
Beh, non è che ne ho parlato io, la presidente della federazione provinciale del mio partito, signora Wanda Grassi, persona di grande stile, di grande charme, di... e grande affidabilità, mi ha chiamato da parte e mi ha riferito che In realtà la tessera andava presa perché il regolamento, lo statuto questo prevede, poi il giorno successivo doveva essere valutata dalla commissione di garanzia, perché le tessere non si presentano alla commissione di garanzia bensì all'ufficio delle adesioni, che non ha alcun potere di discriminare.
Vabbè, ma al di là delle cose burocratiche, chi è che ha cassato il nome di Beppe Grillo all'iscrizione?
È quello che le sto dicendo, grandissimo amico mio, le sto dicendo che è stato cassato, lei mi ha detto io eseguo gli ordini di Roma. E io allora dalla sua radio, che è una radio che lei mi ha fatto un'intervista che per noi è stata importante quella là, pongo questa domanda, la pongo ad un professionista come lei. Chi è questo Ayatollah che da Roma ha dato ordine a Banda Grassi di non ritirare la tessera di Grillo?
Beh, lei ci pone una questione che noi svilupperemo nei prossimi giorni. Dunque, a Roma, secondo lei, c'è un mullah, un Ayatollah nel Partito Democratico che ha dato ordine a chi? A Banda Grassi? Che,
sì, guardi, non bisogna, io non voglio ripetermi, ma qui, guardi, a Roma c'è un candidato che è un galantuomo, una persona per bene, che ha parlato di un congresso identitario per il partito. E in realtà un
ma chi è secondo lei sta Ayatollah a Roma, che ha deciso, che ha deciso di cassare Grillo?
Tanto è l'ex ministro dell'Ulivo che tanto gioia ha dato a noi militanti del PD quando ha lavorato per le liberalizzazioni, ed è l'amico Bersani.
Cioè Bersani ha dato
io
ordine.
Io credo che l'entourage di Bersani abbia ordinato di fare ciò. Naturalmente lei tenga presente che su queste materie poi gli apparati tendono ad essere solidali. Quindi io non escludo neanche che ci sia stata un'autorizzazione da elementi di Franceschini. Certamente non è stato Ignazio Marino, certamente non è stato Mario Adinolfi che hanno espresso la solidarietà al circo di Paderò.
Vabbè, lei che fa adesso, Forgione?
Certamente non è stato Nicolini, che è una candidatura di altissimo valore, tra l'altro è anche romano e quindi dovrebbe inorgoglirvi.
Senta, che fa lei adesso?
E che cosa vuole che faccia, signore mio?
Io che so, sono... si rimette, resta lì,
no,
continua.
Ma io sono un avellinese, noi siamo gente fiera, noi siamo i lupi irpini, noi non arretriamo di un centimetro.
Ma insomma, Luciani, ha detto che se ne andava,
me,
ha detto che se ne andava, lei.
Per me è tesserato, lei forse non capisce, è tesserato. Io lo tratterò da tesserato, farò il congresso con lui e lo eleggeremo delegato se sarà necessario.
Ma ci ha parlato con Grillo, lei? Ci ha parlato?
Certamente che ci ho parlato. Ieri abbiamo avuto una conferenza stampa in diretta, invito tutti gli ascoltatori, se la vogliono sentire, la possono trovare su YouTube, contattando un sito che si chiama irpiniaoggi.it.
Andremo.
Sulla pagina politica, mi perdoni se faccio pubblicità, ma...
No, per carità, va bene, ma insomma che le ha detto Grillo alla fine?
Fra internauti, quindi lì sì, si no. Può vedere la conferenza stampa.
Ma che le ha detto Grillo quando le ha comunicato?
Ha detto che la rivoluzione cinese è nata negli anni 70 quando 18 contadini rifiutarono di dare quello che si doveva al Partito Comunista e in questo modo è nato il capitalismo cinese. Probabilmente qui da Paternopoli sta nascendo una rivoluzione che porterà, spasserà via gli apparati.
Ma insomma, volate alto,
sempre umili.
Volate non alto è. Però, volate alto addirittura.
No, non voliamo alto, noi rimaniamo umili, siamo con i piedi per terra. Ripeto, la nostra è un gesto d'amore per il Partito Democratico. È contro gli apparati che ci hanno fatto perdere 3 tornate elettorali,
sì.
Che continueranno a passare all'opposizione per i prossimi 15 anni. Certamente noi pagheremo la società civile, la gente monoreddito, i disoccupati, pagheranno le scelte politiche di Silvio Berlusconi.
Vabbè, adesso,
mentre loro in compenso compreranno altre barche e impareranno tutti a fare gli skipper.
Vabbè. Forgione, la ringrazio, buona serata. Grazie.
Io dovere, Cruciani, grazie a
Forgione,
lei. Saluti da Avellino, saluti da Avellino.
No,
a tutti
saluti a lei, ma qui non è che ci lasciamo.
Lei può chiamarmi quando vuole, guardi. Lei è una persona generosa. A me piace parlare con le persone anche quando loro, queste persone hanno idee diverse dalle mie o per professione tendono a distuzzicare.
Però si senta il discorso di Grillo sulla democrazia, sulla dittatura e poi forse qualche riflessione la facciamo. La ringrazio, buona serata, la devo lasciare, dobbiamo lasciare anche gli ascoltatori, Fabrizio da Varese, Mario da Napoli, Enzo dalla provincia di Salerno e altri ancora. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.